Buonasera, buonasera a tutti. Buon mercoledì 5 maggio, data sempre molto evocativa. Qui ci sono subito i nostri amici. Daniela, buonasera a tutti. Camran, che è proprio oggi puntualissimo. Un caro saluto a tutti e a tutti, sicuramente. Buonasera a voi, bentrovati. Vedo che già siete tanti. Stasera più di qualcuno avrà, immagino, anche tante domande da fare, a cominciare anche dal titolo. Cecilia, buonasera. Allora, abbiamo parlato un po' parecchio questi ultimi giorni di politica, abbiamo parlato anche, abbiamo fatto un po' come dire, delle gite fuori porta, nel senso che siamo andati anche fuori un po' dall'Iran. Alessandra, buonasera. Antonella, buonasera. Allora, io però, visto che appunto abbiamo un titolo anche da spiegare, per non farvi attendere oltre e non fare attendere Antonello, un orologio svizzero. No, sapete perché? Perché con StreamYard, se io non comincio all'ora in cui ho fissato e passano 2 o 3 minuti, mi salta, devo riprogrammare tutto. Quindi molto spesso devo fare il cagnaccio a volte è capitato con alcuni ospiti che erano in ritardo, ho detto: guarda, io devo cominciare, non è per cattiveria, ma se no altrimenti devo riprogrammare tutto ed è un disastro. Anna, buonasera. Mara Pin ci dice: finalmente stasera riesco ad ascoltarvi in tempo reale. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Ciao. Anche dalla Sicilia, ciao a te, buonasera a tutti. Allora, a questo punto non facciamo aspettare troppo la nostra ospite di stasera. Buonasera Angela, e diamo il benvenuto a Pega. Buonasera, come stai?
Buonasera a tutte e tutti, grazie, grazie mille Antonello.
Senti, tu dove sei adesso esattamente? Perché è difficile anche collocarti ogni tanto, seguirti online.
In questo momento mi trovo a Matera, nella mia amata Matera.
Che è, diciamo, la tua città, è dove vivi normalmente, o no?
Sì, cioè saltuariamente in questo momento, perché insomma quando è scoppiata la pandemia sono tornata dai miei genitori a Potenza. Però sempre in Basilicata.
Sempre Basilicata, diciamo, il tuo nome e cognome però indica un'origine molto chiara, nel senso, tu dove sei nata?
Io sono nata a Teheran e poi sono cresciuta in Italia dall'età di 8 anni più o meno, sì.
Domanda subito a bruciapelo: tu sei cittadina italiana?
Sì, anche se l'arrivo è stato abbastanza
Travagliato.
discutibile, però sì, esatto. Insomma, penso che saprai anche tu, insomma, tutta la difficoltà, i tempi burocratici che ci sono, che sono abbastanza difficili.
Da quant'è che sei cittadina italiana?
Dal 2011 o 12 più o meno, 2011 più o meno.
Insomma, quindi la maggior parte invece del tuo tempo non sei stata da non cittadina italiana.
Esatto, sì.
E questo qualche problema te l'ha anche provocato, immagino.
Assolutamente, sì. Non solo da un punto di vista, diciamo, legale, da quello che possono essere gli spostamenti fisici, ma soprattutto da un punto di vista umano, perché non ti senti parte di una realtà in cui tu chiami casa. E quindi è molto difficile, non sapere che non sei del posto, ecco, questo è il.
Senti, ma tu però hai, come dire, quando è che hai capito? Questa è la prima volta, il primo impatto in cui questa cosa ti è pesata veramente.
C'è stato l'episodio di quando avevo 16 anni più o meno, era insomma, gli anni delle scuole superiori, c'era la gita scolastica, però che era una gita studio a Londra, e lì ho capito che non potevo andarci perché non avevo la cittadinanza italiana.
E quindi non ci sei andata, non ci sei potuta
Non
andare.
ci sono andata, esattamente, sì. Che per molti purtroppo può sembrare banale o
No.
vabbè, c'è chi magari non aveva la possibilità economica, ma non si tratta di possibilità economiche, ma proprio di far parte della classe, della scuola, di un gruppo, di una comunità che ti fa appunto sentire a casa. E quindi sentirsi fuori, in quel momento io mi sono sentita fuori. E dicevo, se non mi sento a casa a Teheran, non mi sento a casa qui, dov'è casa mia?
È un po' quello che tante persone mi dicono. Qualche giorno fa conversavamo con Abolhassan Atami in un'altra diretta e lui diceva appunto questo, cioè io nonostante ormai siano tanti anni che vivo in Italia, mi continuo invece a sentire, anche lui cittadino italiano, mi continuo a non sentirmi pienamente, cioè vengo spesso identificato, riconosciuto come straniero, però sì, quando poi torno a Teheran mi sento straniero pure a Teheran, cioè esatto, questo diciamo un po'
esattamente, sì, è questo il dualismo che non molti capiscono se non la vivono, e per questo molto spesso viene banalizzato.
Cominciamo un po', capisco che non dovresti essere tu a dirlo perché il titolo diciamo te l'ho proposto io però spieghiamo un po' per, diciamo, perché tu l'hai accettato, nel senso, ovviamente credo che chi parla persiano avrà capito un po' che cosa, a cosa alludiamo, però insomma un po' così ci spieghi anche un po' chi sei e cosa fai.
Sì, sì, il titolo mi è piaciuto veramente tanto a primo impatto perché mi sono sentita effettivamente, sì, Dohtar vuol dire ragazza, e tech ovviamente tecnologia, quindi una ragazza tecnologica, se così si può tradurre, e, perché diciamo non solo lavoro come consulente tecnologica, ma in qualche modo porto avanti dei diritti tecnologici che sono fondamentali in questo momento.
Per esempio, cioè diritti tecnologici, che cosa si intende?
È proprio la cittadinanza digitale, il concetto della cittadinanza digitale è quello di avere accesso a quello che è il mondo della tecnologia, di internet, ma soprattutto anche la consapevolezza dell'utilizzo di internet o dei social media, insomma di tutto quello che comprende il mondo della tecnologia, quindi l'accessibilità a 360 gradi. Perché comunque ci sono anche molti bias che noi ci portiamo sempre, già i bias sono gli stereotipi, quindi gli stereotipi che noi abbiamo tutti i giorni, quindi se li portiamo dalla vita reale alla vita diciamo virtuale, continueranno a persistere e saranno sempre più difficili poi in futuro a combatterle.
Tra l'altro questi pregiudizi, diciamo questi preconcetti, io stesso sono, io, come dire, devo dire, mi dichiaro colpevole in modo spudorato, perché molto spesso, sai, appunto, tu vivi in Basilicata, adesso sei a Matera, io proprio sarei curioso di chiederti tu a che velocità stai navigando, adesso non vorrei incasinarti adesso con la cosa.
Sì, in questo momento non lo so, però okay. No, comunque diciamo che Potenza e Matera sono molto ben collegate, il problema è quando si entra nelle aree più interne dove ovviamente non c'è la fibra, quindi non c'è una buona connessione, e con la DAD abbiamo visto tutti i limiti di quelle che sono insomma, le difficoltà dell'utilizzo e della fruizione di internet.
Sì, no, questo sicuramente. No, ma sai perché ti faccio? Saluto Maroa dal Cairo, che ci vedeva prima qualche problema tecnico. Antonella, anche buonasera, anche altri amici. Adesso raccogliamo un po' anche gli interventi di tutti. No, perché qualche tempo fa io avevo bisogno di un lavoretto da fare, non trovavo nessuno che lo facesse. A quel punto sono andato su Fiverr, no? Che tu ovviamente sai benissimo che cos'è. Per i nostri amici è un sito in cui ci si scambiano, come dire, delle prestazioni anche di consulenza, di lavori per il web, ma non solo. E alla fine questo lavoro mi dovevano fare, insomma, un applicativo, una cosa, me l'ha fatto un ragazzo del Pakistan. E quando siamo messi a lavorare, a un certo punto doveva installarmelo, cioè stiamo lavorando, lui è rimasto scandalizzato, dice: ma come fai a fare live streaming con questa connessione che c'hai? Quindi mi sono beccato pure, come dire, il cazziatone, ma giustamente perché lui magari era un ingegnere pakistano, andava, cioè io non lo vedevo nemmeno, quale esempio, i dati dell'Europa, il paese in cui, tu lo sai sicuramente, per cui non lo dico, voi lo sapete qual è il paese dove si naviga più veloce mediamente in Europa? Vediamo se lo sapete, in Unione Europea? Diamo il primo che lo dice. No, tu lo sai.
Non vale. Tecnologicamente anche più avanzato. Sì. Tecnologicamente più avanzato e più accessibile.
Beh, nessuno si butta, allora diccelo tu, perché così non...
Dovrebbe essere l'Estonia, se non erro.
Ah, è vero, no, l'Estonia è così, ma un paese che invece, che anche soprattutto perché ha una diffusione, no, della rete ottimale, ma l'altra... No, che Franco, che Svizzera, la Bulgaria ha una connessione mediamente molto molto veloce, perché paradossalmente, ma fino a un certo punto, paradossalmente per me che sono ignorante, perché loro quando hanno costruito le nuove reti le hanno costruite ex novo, cioè diciamo non hanno perso tempo come noi che l'abbiamo fatte 4 volte per farle male, e hanno messo subito la banda larga. Quindi in Bulgaria mi hanno anche confermato persone, tanto se c'è anche un nostro amico che si collega in genere da Sofia, adesso se lo vedo spuntare ce lo può confermare, c'è un'ottima navigazione, anche da Romania, sì esattamente, fino a qualche tempo fa era la Romania. Fino a 4-5 anni fa era il paese più veloce, era la Romania. L'Estonia è quello che comunque pure ha investito di più. Comunque sono paesi dell'est europeo che noi fino a un po' di tempo fa, almeno la mia di generazione. Ah, tu vivi, Antonio, lei vive in Romania, quindi perfetto, può essere ecco. Nostra testimone. No, perché io per esempio, ho un problema, oramai i nostri amici lo sanno, con la fibra, nel senso che non ho una vera fibra, e sto aspetto da mesi che finalmente questo piano quinquennale che sembra che devono portare il futuro nel nostro paese vada avanti, ogni volta mi scontro, sto chiedendo a tutti, cioè vado elemosino giga praticamente. Comunque. Allora, Guglielmo Papa, sì esatto, lui vive a Sofia, vediamo se poi si collega. Allora, dicevamo, e lavori a Potenza, quindi la tua sede di lavoro?
Io in questo momento posso definirmi nomade digitale, quindi, okay. Perché la mia azienda si trova a Bari, mm-hmm. Però insomma lavoro da remoto.
Ho capito, tanto Camran, che se non sbaglio... Anche lui ha qualche trascorso in Basilicata, o ricordo male, Camran, a parte tu conosci tutti, quindi ogni tanto cominci a parlare dei paesi più remoti d'Italia, che io non ho mai sentito, lui conosce tutto, qualche tempo fa parlava della Basilicata, dice la Basilicata è la Svizzera italiana. Tu confermi questa definizione?
Oddio, dipende da che punto di vista, non so. Diciamo da un punto di vista paesaggistico, sicuramente la Basilicata ha... tantissimo potenziale da un punto di vista turistico, ha potenzialità enormi, però purtroppo combatte quello che è lo spopolamento, perché non essendoci opportunità o la possibilità di aprire, cosa possono essere aziende o attività, insomma per i giovani diventa sempre più difficile e ogni anno la Basilicata perde i più giovani.
Che spesso vanno al nord in genere, vanno
al nord o all'estero, sì.
Tu invece questo diciamo, ce l'hai come possibilità, te la dai oppure no? Oppure preferiresti rimanere in Basilicata?
Diciamo che sono molto innamorata della Basilicata, non lo nego. Molte volte diciamo mi chiedo perché non me ne vado, così magari posso avere altre opportunità, ma ho quella parte, diciamo, da attivista che mi dice devo rimanere e quindi mi sprona a fare tanto, da fare molto di più, però sicuramente ho, diciamo, i risultati, insomma, penso che si possano, insomma, percepire che, insomma, l'attivismo culturale e sociale è fondamentale. Poi ho vissuto tutto quello che era dal 2009 al 2020, ho vissuto comunque a Matera e quindi ho visto tutta l'evoluzione di quelli che sono i cittadini culturali o di Matera 2019, che è stata per me sia una scuola ma anche appunto una casa, e infatti è sempre bello appunto tornarci e non vedo l'ora di ristabilizzarmi qui, ecco.
Immagino. Tanto ti saluta Mosen, Yasdani, ciao Pagà, che piacere vederti, quindi bello questo incrocio, quindi non sapevo che vi conosceste, quindi non, ovviamente. mentre Camran dice appunto, fai bene a rimanere a Matera, un amore di città. Invece Marco ti chiede, di cosa ti occupa l'azienda di Pagà a Bari? Potrebbe interessarmi visto che vivo a Lecce.
Ernest & Young, della multinazionale di consulenza, consulenza finanziaria, non solo, io sono nella parte diciamo digitale, perché la Puglia è una delle regioni che, cioè per me è la regione del sud che sta trainando il sud, ha tantissimo potenziale, cioè da un punto di vista lavorativo veramente permette di trovare tanto e di fare tanto. Ci sono tantissimi bandi, ma c'è proprio la mentalità della collaborazione, della co-creazione, cosa che insomma in Basilicata non è molto, diciamo, i lucani non sono come i pugliesi, ecco, così come anche non sono come i campani o i calabresi, però i pugliesi hanno questa marcia in più che è di quello di provarci e e di non avere, diciamo, quella paura. Hanno un approccio completamente diverso, che appunto è bello da capire e soprattutto da imparare, ma anche perché politicamente c'è la volontà che la regione possa crescere, che da un punto di vista turistico ci sono dei piani pazzeschi, insomma, ci può veramente insegnare tanto. E spero che ovviamente la collaborazione ci possa essere tra le due regioni, perché in Basilicata ovviamente non ci sono gli aeroporti, quindi quella più vicina per esempio a Matera e Bari. E ovviamente la Puglia ha fatto tanto, però la Basilicata la vedo purtroppo con i troppi cambi di governo e troppi cambi di amministrazioni, si spezzano quelli che sono gli accordi o le collaborazioni.
Tra l'altro io ricordo, devo dire, non lo conosco benissimo, nemmeno la Puglia, però quando sono stato una volta, oramai parecchi anni fa, a Bari, mi aveva colpito perché fino a un po' di tempo prima Bari era, come dire, specie Bari vecchia, era sinonimo ovviamente di degrado, di delinquenza. E ricordo questa serata che poi finì in una nottata per i vicoli di Bari vecchia, che era uno spettacolo, che invece era tranquillissimo, un posto veramente bello da un punto di vista architettonico. Ma tutta la città, poi il centro storico di Bari, poi ovviamente una città di mare, quindi era una giornata di fine inverno, era una giornata splendida. Dall'altro era ancora la vecchia amministrazione, quella di Vendola, quindi era un'iniziativa.
E grazie a Vendola, insomma, tutta l'amministrazione di Vendola, quello che oggi la Puglia, insomma, sta godendo. E questo è assolutamente da dire e sottolineare. Sicuramente il sindaco di Bari ha fatto tanto, però è proprio l'apertura mentale che ha portato Nichi Vendola verso tutta la Puglia.
Io devo dire, ecco, perché sai, poi i personaggi passano nella nostra storia politica e vengono anche abbastanza dimenticati, anche perché poi se non sei in televisione, se non vai a litigare tutte le sere con qualcuno o a fare la solita passerella, no, perché purtroppo poi è così, no? Cioè, c'è questo richiamo della visibilità. Però io ricordo che allora, tra l'altro, era un'iniziativa che si chiamava Primavera dei Diritti, che era un festival che durava anche parecchio. Io venni invitato proprio dalla regione, e tra l'altro con un gruppo di ragazzi lì che studiavano all'Università di Bari, erano veramente in gamba. Allora, qui ci dice Resa Corbani, che salutiamo, che non so se sei a Teheran in questo momento, perché ho visto qualche giorno fa che eri a Teheran. E scrive: anche noi stiamo creando una realtà nel campo medicale in Puglia, e devo dire che mi sono meravigliato. Sì, ma perché poi in fondo io devo dire che questo, c'è un pregiudizio da parte di noi. Ecco, io vivo a Roma, sono di Roma, però molto spesso non ci rendiamo conto che in realtà quelli che siamo messi veramente male siamo noi. Cioè, questo, purtroppo questo è vero, cioè adesso non è però è così. Mentre Giuseppe dice: dal 2007 è crollata la mafia di Bari Vecchia. Beh, questo non può che farci piacere, non lo so questo, ma... Ah, sei rientrato, Resa, bene, cioè, pure se stai a Teheran andava bene lo stesso, ero ben tornato, insomma, lo so che tu fai avanti e indietro, dall'altro sarebbe anche interessante una volta sentire un po' qual è la situazione oggi. Ecco, volevo chiederti questo, perché tu, il tuo paese di origine, cioè l'Iran, adesso non so quale sia il tuo legame, quando è l'ultima volta che ci sei stata?
L'ultima volta nel 2018, che stavo, cioè, diciamo, abbiamo uno scrittore, giornalista, beh, adesso è consigliere anche comunale, Pasquale Doria, che insomma, mi ha chiesto di aiutarlo nel tradurre alcuni scritti che aveva su un personaggio materano, che era stato in Iran nell'Ottocento, e da lì, insomma, è nata questa diciamo, collaborazione, amicizia. Certo. E siamo stati due volte in Iran, e penso che tra l'altro a breve dovrebbe anche concludere il suo libro per raccontare questa storia incredibile, però mi ha fatto, diciamo, tornare indietro in Iran da un punto di vista culturale. Culturale, perché non avevo mai studiato, diciamo, a ritroso, quindi capire, insomma, gli spostamenti di questo materano che si chiamava Antonio Giannuzzi, che poi è arrivato a Teheran alla corte di Nasreddin Shah, e, insomma, è stato bellissimo veramente, e infatti non vedo l'ora di poterci tornare. Di continuare questa storia, perché era partita davvero senza sapere nulla, ma abbiamo incontrato tantissime persone, studiosi, direttori, direttrici, che avevano tantissimo da dire, tantissimo da condividere, e la cosa ci ha fatto veramente molto, molto piacere. Siamo arrivati anche fino a Mashhad, siamo stati ospiti anche del c'è stato un convegno al mausoleo di Imam Reza a Mashhad. È stato veramente un'emozione incredibile, perché a Mashhad c'ero stata da piccola, ma non avevo mai sentito quell'energia, sì, religiosa, ma anche di
mistica.
Sì, mistica, era veramente pazzesca. E poi persone gentilissime, di una cultura incredibile. Per esempio, non sapevo che dentro il mausoleo di Imam Reza, che è enorme, che si sta ingrandendo,
è una città praticamente.
Sì, è una città nella città, esattamente. E c'è una delle biblioteche più antiche del mondo, quindi hanno delle copie di libri che valgono, non so quanti, valgono una fortuna. È stato veramente, veramente molto bello, davvero. Cioè, io non avrei mai immaginato di poter vivere tutto questo. E poi da lì, insomma, è nata anche questa collaborazione tra il comune di Matera e appunto il comune di Mashhad, in cui c'è stato anche uno scambio, perché a Matera c'è una via che hanno nominato la via Mashhad.
E, sì. Bellissimo questo.
E, tra l'altro, adesso bisogna fare il contrario, e, insomma,
via Matera.
Però purtroppo c'è Chiabun
Matera.
Quindi nominare una strada Matera, ma certo. Insomma, è stata rimandata, ma speriamo presto che si possa riprendere. Io penso che le due culture parlassero, se più culture si parlassero, non ci sarebbero assolutamente problemi o difficoltà nel comprendere, perché è un linguaggio, la cultura è un linguaggio, cioè è una lingua, non ha bisogno, sì, di traduzioni, ma è una lingua, e gli studiosi, le persone che amano la cultura si capiscono e mettono a disposizione dell'altro, condividono senza porre limiti o vedere le cose da un punto di vista politico o geopolitico. Insomma, la via della cultura è la via della salvezza, diciamo.
No, tra l'altro è interessante quello che dici, perché Mashhad è una città che poi anche in Iran, come dire, ha una certa classificazione, no? Cioè la città è una città santa, è una città che è identificata sempre con una, come dire, politicamente, anche da un punto di vista politico, è una città tradizionalista, o comunque conservatrice, potremmo dire. Però in realtà poi questo è vero, cioè sì, è vero, però lascia invece proprio spazio a cose che uno non si aspetterebbe.
Sì, non si aspetterebbe, sì, esatto.
Così, pure per esempio a Qom, no? Cioè, quando tra l'altro abbiamo portato dei turisti italiani a Qom, in realtà poi l'accoglienza all'interno, ovviamente della moschea, all'interno della moschea non si può entrare, però ecco, voglio dire, nella parte accanto, appunto, la biblioteca, il centro studi, a parte questa enorme ospitalità, grandissima ospitalità anche a parlare inglese, per esempio, per cercare di farsi capire, e anche questa meraviglia nel vedere poi degli occidentali che andavano lì, però è interessante. Ma ti volevo chiedere questo: tu l'hai visto il film Finding Farideh?
No, mi manca. No.
Perché lì è la storia, tra l'altro abbiamo avuto ospite qui oramai un po' di mesi fa, la sua protagonista, è un documentario, quindi insomma, lei è iraniana di origine, adottata da una coppia olandese, a un certo punto scopre di essere iraniana e va alla ricerca dei suoi genitori naturali, e scopre di essere stata abbandonata nel mausoleo dell'Imam Reza a Mashhad. E lei torna sul luogo in cui appunto è stata lasciata, di sera, di notte, sotto una nevicata. È una scena, come quando tu dicevi prima, un'atmosfera, no? di grande spiritualità, di grande emozione. Quella scena è una delle scene cinematografiche, poi vere, perché comunque lei va lì con la sua guida, con la sua accompagnatrice, e si ritrova nel punto dove lei di fatto, potremmo dire, quasi è nata, comunque insomma lì è cominciata la sua storia, di notte, perché poi appunto andarono in piena notte per evitare la folla, quindi per girare tranquillamente. Te lo consiglio.
Tra giorno e notte dentro il mausoleo è pazzesca, cioè di giorno sembra un posto, di notte, cioè di sera, è un altro posto ancora, e ha un'energia veramente molto bella. Sì, sicuramente vedrò questo documentario, che già come l'hai descritto, cioè sono assolutamente cioè la
capisco. Ti mando il link, ti mando tutto, perché secondo me può essere interessante, ma anche per qualcosa probabilmente anche conoscere proprio lei. Tra l'altro che è una donna, insomma, una persona molto molto gentile e anche molto interessata a riscoprire le sue origini, perché è cominciato adesso. Poi tra l'altro la cosa incredibile è che questo film è stato candidato dall'Iran agli Oscar l'anno scorso, cioè un film che non è un film proprio iraniano, perché ce l'hanno fatto due ragazzi, un ragazzo e una ragazza iraniani, ma comincia, è girato anche per metà, è girato in Olanda, perché racconta la sua storia, molto interessante. Adesso mettiamolo da parte. Quello che mi chiedevo è, hai mai pensato di tornare a vivere o a lavorare in Iran, viste proprio anche la tua preparazione, il tuo campo di lavoro specifico?
Da un punto di vista culturale mi piacerebbe veramente tanto, ma infatti, per tornare in Puglia, ecco, un ministro dei beni culturali, che è stato Massimo Brai, lui ha aperto delle collaborazioni che tuttora vanno avanti, e tra l'altro ci sono state anche delle scoperte archeologiche ultimamente, e io penso che da un punto di vista culturale, cioè io sarei sempre propensa, assolutamente, però penso anche che non riuscirei molto a vivere, soprattutto a Teheran, per l'inquinamento. Cioè l'inquinamento atmosferico è una cosa che io soffro tantissimo, perché appunto, come sapete, in Basilicata non abbiamo inquinamento atmosferico,
meno male,
non abbiamo smog, e quindi è molto difficile proprio camminare e vivere per me a Teheran, perché è molto caotico e pieno per me in questo momento. Però non mi dispiacerebbe tornarci per poter appunto avviare quelli che sono i progetti culturali, quello mi piacerebbe veramente tanto.
Vedi, io pensavo che tu invece mi stessi per dire, però non so se riuscirei a viverci dopo aver vissuto tanti anni in Italia, e quindi inserirmi nuovamente in una realtà come quella dell'Iran, con le regole dell'Iran, soprattutto per una donna. Vedi, qui ancora una volta il mio pregiudizio ha parlato prima per me, ha pensato prima per me, invece tu stai pensando all'inquinamento e alla città.
Sì, perché è proprio la prima cosa che mi spiazza sempre. Però insomma, ma sicuramente io penso che non sia facile vivere un po' ovunque, insomma le discriminazioni lavorative le viviamo, certo. Cioè, l'ho vissute anch'io qui, insomma la classica domanda che viene posta a una donna durante un colloquio è sempre se sei impegnata, se hai intenzione di avere figli.
Certo.
Quindi come ti devo fare il contratto lavorativo? Ecco. Quindi queste sono tutte cose che, cioè, io penso che ovunque ci siano delle difficoltà, e bisogna ovviamente capire bene ciò che si vuol fare e soprattutto come. Sì, sicuramente non vivrei per sempre, diciamo, in Iran, ma per dei periodi ci andrei sicuramente molto, molto, molto volentieri.
Tra l'altro hai ricordato giustamente anche lì, insomma, un altro personaggio che non è proprio un politico, insomma, come Massimo Brai, però veramente è durato troppo poco come ministro del bene culturale.
Concordo pienamente, sì.
Anche quel governo è durato troppo poco, pur.
Sì. Posso
dire che era il governo Letta. No, nel senso che, tra l'altro, risale ad allora una missione in Iran, quella famosa in cui c'era anche Anna Bonino, e sappiamo anche tutti i problemi poi legati alla questione lì del foulard, del velo, però fu veramente un momento, ricordo sempre che fu un momento importante, fu un momento precedente all'accordo sul nucleare. Cioè, è il solito discorso, sono capaci tutti a farlo dopo, quando c'è stato... no, perché è così, però l'Italia allora, quel governo e quei ministri andarono quando ancora si era in piena trattativa, perché era, se non sbaglio, il 2013 o 14, quindi erano in corso le trattative, scusate, ma non erano stati ancora firmati quegli accordi, e poi adesso vediamo che cosa accadrà.
Proprio a livello culturale... intellettivo, culturale, insomma, il governo Letta aveva delle menti incredibili. Massimo Brai, insomma, è una delle persone davvero che, cioè, politicamente io stimo in maniera smisurata. Tra l'altro, adesso anche insomma, l'assessore alla cultura Puglia, quindi cioè, so che porterà ulteriori punti positivi per la Puglia, perché insomma è la sua mente, che è la sua cultura personale, che è incredibile. Infatti c'è nel suo libro che lui racconta dei suoi momenti in Iran, è stato veramente emozionante leggere le sue parole.
Non l'ho letto, come si chiama? Vabbè, lo cercherò perché mi interessa.
Sì, è veramente, veramente, cioè il diario, diciamo, del suo mandato, ecco. Mm-hmm. Da ministro, e quindi racconta tutti i posti in cui lui ha veramente sbloccato, anche in Italia, insomma, la reggia di Caserta, insomma, racconta un po' tutto, e c'è anche un capitolo sull'Iran di cui lui, cioè, ne parla tuttora comunque molto, cioè, veramente è una persona che ha capito il potenziale culturale che c'è in Iran, o delle persone che ha incontrato, che, cioè, queste persone hanno qualcosa da dire, hanno qualcosa da raccontare, quindi perfetto matching proprio dei due mondi, che poi alla fine è uno solo, che è quello della
cultura. Certo, no, certo. Tra l'altro, in quel momento poi c'era anche il primo balzo, come dire, tecnologico iraniano, perché io ricordo sempre che oggi anche in Iran è come dire, abbastanza scontato che tutti siano connessi, che ci sia il 4G, gli smartphone, eccetera, eccetera. Però fino ad allora era stato quello un po' lo scalino in cui poi vennero rilasciate le licenze, e comunque cominciò anche un tipo di lavoro culturale digitale che, secondo me, ha dei punti veramente di eccellenza, cioè veramente riescono a fare delle cose, secondo me, bellissime, e che potrebbero essere quelle veramente anche un punto di contatto importante. Certo, fa sempre come dire, impressione, perché poi in tutto questo mondo globalizzato, iperconnesso, eccetera, eccetera, l'Iran è tagliato fuori, per cui non si ha accesso a tutta una serie di servizi, per cui loro se li ricreano internamente.
Esatto, sì. Sono creativi in questo, nel creare per se stessi, sì.
Nel copiare, perché io ripeto sempre che è una delle massime per me della mia vita, a fare sono capaci tutti, è copiare che è difficile, diciamo, Totò. Ma gli iraniani ci riescono benissimo, perché quando l'hanno fatto riescono a fare l'Amazon iraniana o la YouTube iraniana, Aparat, no? E via dicendo, eccetera, eccetera. Quindi quello, secondo me, è molto interessante, perché proprio in quel momento io ricordo che lavorai a uno studio, e c'era un cosiddetto ritorno di cervelli, cioè di tanti ragazzi della diaspora iraniana che magari erano andati, non come te, erano andati fuori a studiare per un periodo dell'università, che a un certo punto hanno deciso di ritornare, perché in Iran si stava aprendo anche un ambiente per le start-up molto favorevole. Oggi, onestamente, alla luce della crisi avviata già prima della pandemia dal ritiro degli Stati Uniti dall'accordo nucleare, non so questo quanto sia continuato, quale sia la situazione. Però so che anche durante la pandemia un mercato digitale ha retto l'impatto della crisi. Non so se questo a te risulta, o se sai anche dai tuoi parenti, da chi conosci, come sono andate le cose.
La verità un po' poco, perché ultimamente, insomma, mi sono interessata, cioè ho dovuto fare, diciamo, altre cose, però mi interessava, insomma, mi aveva colpito questa, insomma, la creazione delle criptovalute, in cui l'Iran sta molto, molto muovendo, perché ovviamente non potendo entrare nei circuiti delle banche, insomma, si stanno creando come possono, come meglio appunto possono fruire appunto delle di quelle che possono essere le agevolazioni tecnologiche, appunto.
Certo. Allora, Camran qua ti fa una domanda e ti chiede cosa intende con nomade culturale? Perché è una delle tue definizioni, anche da LinkedIn.
È perché, cioè, insomma, facendo parte di varie realtà associative, diciamo che giro molto spesso, poi spesso faccio anche progetti europei con l'ufficio Europe Direct a Potenza e quindi ho sempre la possibilità appunto di muovermi e mi muovo sempre come una nomade nel nome della cultura o di quelli che possono essere appunto sì, sono progetti europei per esempio, però c'è sempre di mezzo la cultura, la formazione e così anche insomma l'ultimo progetto culturale. Qui veramente tanto tanto a cuore è stata la candidatura come capitale italiana della cultura per il 2022 per Volterra, che si trova in Toscana, e lì ho avuto la possibilità appunto di ritornarci tra l'altro per quelle che erano le audizioni ministeriali ed è stata un'emozione fantastica, bellissima, però per me Volterra è un altro posto che posso definire un luogo che davvero mi sta molto a cuore e infatti spero di tornarci ad agosto se tutto va bene. E nomade proprio perché mi muovo in continuazione e faccio questi legami che non so neanche come vengano, però sono legami che appunto sono il nome della cultura ma si trovano in posti diversi.
Questo tuo peregrinare, c'è un riferimento costante all'Europa, cioè tu ti definisci anche come una donna, una ragazza europea.
Sì, assolutamente. Penso che io sogno gli Stati Uniti d'Europa, quelli che dovrebbe essere, diciamo, il disegno ideale, perché credo che l'Europa sia il continente più sicuro, che sia quello con più possibilità, con più opportunità, e poi è bellissimo perché è piena di culture diverse, proprio la sua forza sono tutte le diversità nella lingua, nella cultura, nelle tradizioni, quindi questa diversità è la forza dell'Europa, che per me è bellissima, mi ci ritrovo in pieno, ecco.
Tu hai fatto l'Erasmus?
Ho fatto un traineeship, sì. Ma dove? È a Glasgow.
Ah,
sì. E poi è uscita dall'Unione Europea, così.
Ah, già, è vero.
Poco dopo.
Beh, però interessante questo, insomma, la Scozia, poi insomma anche sulla questione europea, ha una posizione insomma diversa da quella di Londra, quindi
spero vedremo che possa rientrare.
Beh, bellissima poi la Scozia, anche come gente, devo dire, molto più. Io ho un ricordo ormai lontanissimo, tra l'altro come le cose poi si incrociano. Io ero pensato a Henry Scozia il giorno che finì di fatto l'Unione Sovietica, ricordo. Probabilmente non credo che tu fossi nata, ma mi ricordo che ero in Interrail, cioè le generazioni poi come sono cambiate, no? Arrivando, diciamo, almeno non te insieme, dalla generazione dell'Interrail a quella poi dell'Erasmus, cioè in cui per noi 30 anni fa era viaggiare in treno, perché si poteva viaggiare allora, ma con la fine soprattutto delle barriere ad est era possibile andare anche a costi relativamente contenuti a conoscere paesi che erano appena usciti dal comunismo, comunque da quella che era la cortina di ferro, oltrepassare la cortina di ferro. Per voi, poi la generazione dei voli low cost e poi dell'Erasmus è ancora tutto più vicino, eppure in questo momento è tutto più vicino, mai come ora le spinte invece per starsene ognuno a casa sua, ognuno per rompere la questione europea sono state così, così grandi, così forti. Allora, Franco chiede, hai fatto qualcosa per Matera, Capitale Europea della Cultura 2019? Cioè sei lavorato, immagino.
Sì, dal 2018 io ho lavorato per alcuni project leader del programma di Matera 2019, che appunto i project leader erano i progetti avviati dalle associazioni, dalle realtà locali, in collaborazione con altre, ovviamente europee e mondiali. È stato poi tutti in ambiti diversi, quindi cinema, teatro, veramente molto bello, molto, molto bello, però purtroppo si è fermato con quello che è stata la pandemia, ma anche, io oserei dire, anche il cambio di governo, perché quello fa tanto la collaborazione amministrativa, le amministrative, insomma, fa veramente tanto. Spero che sia la Regione Basilicata, insomma, capisca quanto sia importante la cultura e quanto sia importante investire nella cultura, e non bisogna appunto tagliare, cosa che ultimamente ha fatto.
Qui Marco ci dice: attivismo culturale, l'Iran è quasi il centro del mondo a causa di quello che contiene interrelazionato culturalmente letteratura e arte. Sì, assolutamente. Io, sì,
per me, io direi... l'Iran è la porta tra Occidente e Oriente, è veramente la cerniera, non so come
si può dire. Io infatti dalla definizione di Marco toglierei il quasi, perché per me lo è, cioè nel senso che è anche uno dei motivi di grandissimo fascino che esercita su di me questo paese, nel senso che è facile trovare cose molto, o almeno apparentemente molto diverse dalla nostra realtà, ma poi scoprire che in realtà c'è un legame che quasi sempre ti riporta a casa. Insomma,
è soprattutto calcistico, direi, anche l'amore per il calcio.
Ah, vero, così. Anche. Sì.
Lega, cioè io vedo tantissimo amore nel calcio in Italia, così come in Iran, non so perché, però i tifosi li vedo, insomma, passionali, insomma, da entrambe le parti.
Sì, sicuramente, ma anche poi, devo dire, ultimamente grandissimo legame, scambi dal punto di vista cinematografico, letterario, grazie anche, lo ripeto sempre, al fatto che oggi noi finalmente abbiamo anche delle generazioni di traduttori, cioè che traducono direttamente dall'italiano al persiano e viceversa, mentre fino a, credo, una ventina, trentina di anni fa era quasi sempre tutto intermediato da lingue terze, quindi anche i capolavori, anche lo stesso Shahnameh in Italia, la traduzione più nota in realtà è tradotta dall'inglese, perché sì, venne fatta da una copia comprata in India, insomma, per cui questo ti dice un po' tutto. Sì. Marco ci chiede: non fai qualcosa di interscambio Iran-Italia anche a Lecce per il futuro?
Magari, poi tra l'altro Lecce è una dei posti che devo ancora visitare, però cioè, insomma, mi piacerebbe tanto, parliamone.
Certo, qui prima Marco, sempre parlando a proposito degli scambi culturali, basta che non finisca come li si ha accusato all'epoca di collaborazionismo per il restauro della Padana. Vabbè, ma sai, queste polemiche, io questa francamente non me la ricordo nemmeno, sinceramente, di Xiao. Però purtroppo, sai, quando parli di Iran si rientra nella politica, finisce sempre così, ma questo, insomma, è quasi inevitabile. Adria fa una domanda che onestamente non ho capito granché, perché tu sai qualcosa dell'inquinamento nucleare? Si parla spesso dell'Iran paese con il nucleare, non ho mai avuto informazioni di come vengono smaltite le scorie nucleari.
No, su questo proprio non...
Casco. No, ma anche perché sinceramente la produzione nucleare dell'Iran è, tutto sommato, nonostante tutto il polverone che oramai si faccia da anni, è abbastanza limitata per quello che riguarda anche, insomma, l'uso, l'utilizzo. Più ormai è utilizzato a scopi scientifici, un utilizzo vero per scopi energetici, per esempio, non credo che possa essere considerato tale. Forse sto sbagliando, ma onestamente...
No, io sapevo che sulla ricerca molto...
Sì, ricerca contro il cancro, sì. Però per il resto, quindi onestamente, come vengano smaltite le scorie nucleari, onestamente spero che, insomma, vengano smaltite in modo corretto, perché ci manca soltanto
questo. Se non erro, le volevano con lo scandalo del...
Ecco, Franco dice, non ancora le scorie.
Però le scorie, insomma, cioè, c'è stato, insomma, lo scandalo di Basilicata che volevano sotterrare. Tra l'altro tuttora c'è un piano sul come sotterrare questi rifiuti delle scorie nucleari in Italia. Tra l'altro ci sono molte regioni del sud, ma anche del centro-nord, quindi dobbiamo forse stare un po' più attenti noi qui.
Ti posso chiedere come mai, cioè se non è insomma troppo diretta come domanda, i tuoi genitori vennero in Basilicata, proprio in Basilicata?
Per motivi lavorativi di mio padre, che si occupava di import-export di tappeti, ovviamente. E quindi siamo venuti qui perché appunto c'era anche mio zio che aveva già avviato l'attività e quindi siamo trasferiti tutti quanti nel 98, però mio padre già, diciamo, viaggiava per motivi lavorativi.
No, capito. No, sai, la curiosità veniva un po' anche perché oramai, però, tanto tempo fa si diceva la Basilicata fosse l'unico posto in Italia dove ci fosse il petrolio. Questa è una vecchia sfida, una vecchia, di Mattei, di Enrico Mattei, che c'è tutta una storia, no, dietro. E poi in realtà
un'importante estrazione petrolifera qui tra Eni Total. Sì.
Pure lì altre questioni, anche poi questioni politiche. In realtà la cosa non ha mai preso un piede, insomma, come avrebbe dovuto. Però, insomma, mi incuriosiva questo, sai? Vedendo quale potesse essere il motivo. Allora, arrivando un po', adesso abbiamo ancora qualche minuto, mi interessavano anche altri due temi. Uno era quello, sì, anche gas metano, esatto. Tra l'altro, credo che se qualcuno di voi, immagino anche tanti, abbia visto il caso Mattei di Franco Rosi, il film, c'è una scena appunto in cui lui scommette su questi giacimenti petroliferi in Basilicata che poi in realtà invece non si rivelano come tali, ma si rivelano appunto giacimenti di metano. Tanto, quello è un film che, se non l'avete visto, vedete, perché è un capolavoro del cinema mondiale, ha ispirato anche Oliver Stone per JFK. In questo c'entra in fondo anche un po' l'Iran, perché Mattei sappiamo che è un personaggio che con l'Iran ha avuto a che fare, e c'entra molto anche della storia politica italiana, quanto mai attuale, anche la fine che gli fecero fare a Mattei. Mi interessava un po' la questione, ritornando alla questione dei diritti, i diritti e le parole, perché veniamo da due settimane in cui abbiamo ascoltato perlomeno cose più o meno interessanti, ne abbiamo ascoltate tante, e abbiamo anche sentito che in fondo il politicamente corretto sarebbe, insomma, abbiamo sentito anche delle scemenze, se mi permettete, come quella di Biancaneve, no? del bacio del principe azzurro a Biancaneve, che non era consensuale, poi si è rivelata anche quella una mezza bufala, erano due che discutevano, è nato come se fosse un caso giornalistico. Questo è fatto
per la questione appunto dell'acchiappa like, non è niente.
Sì, esattamente, quindi insomma si dà anche troppo spazio a cose che non lo meriterebbero. Però invece, almeno poi da una parte non marginale della nostra opinione pubblica, invece si dice che tutto sommato, voglio dire, politicamente corretto ha stufato, che in fondo bisognerebbe prenderlo tutto con autironia e che sia una questione, come dire, pretestuosa. No, questa insomma è un po' la sostanza. Tu qualche giorno fa, in una storia, mi sembra, hai espresso insomma un'opinione abbastanza netta su questo tema.
Sì, più che altro allora io penso che le parole abbiano un'importanza. Noi utilizziamo le parole per comunicare, per far arrivare all'altra persona proprio le nostre intenzioni o quello che sono i nostri pensieri. Quindi per me le parole sono molto importanti, anche perché quando io ho imparato l'italiano guardavo sempre l'etimologia delle parole. Per comprendere la parola, perché le parole sono fondamentali, sono proprio quello che ti serve per essere in una società. E quello che ovviamente molti forse non capirebbero, non capiscono, è che se quelle parole non sono dette in maniera anche aggressiva o cattiva, nei loro confronti, come per esempio negro o frocio o straniero, cioè straniero che poi, vabbè, è terrorista, insomma io molto spesso vengo associata, non so perché,
appunto.
E, perché poi diventano dispregiative, non sono più, magari uno pensa di scherzare, ma in realtà non si scherza su quello che è l'identità, che possa essere l'identità appunto di una persona. L'essere straniera, noi siamo sempre stranieri, insomma, per il concetto che io ho dell'umanità o della, io mi sento una cittadina del mondo, ecco, non mi sento, cioè, mi sento italiana, mi sento iraniana, ma mi sento cittadina del mondo, quindi non ho problemi a dire. Poi tra l'altro ho fatto anche il test del DNA e quindi ho capito di
ecco, questo l'avevo visto questo, dici un po' che è uscito, che è uscito fuori?
È uscito tutto tranne che l'Iran.
Dai. E che, sì, no, se te lo posso chiedere, perché io pure è una cosa che vorrei fare, mi incuriosisce molto.
Bello. Penso che il test del DNA debba essere resa gratuita a tutti, proprio per farci rendere conto di quanto, di quanta storia già c'è dentro di noi, che noi non sappiamo leggere, ma che in realtà è bellissimo. Anzi, io cioè, sono armena, sono tedesca, sono ebrea, sono cinese, sono russa, peruviana, nigeriana.
Peruviana. Sono...
Sì. Sì, è pazzesco.
È bello.
Sì, anche se poi dalle origini, cioè insomma dalla storia della famiglia di mio padre, sono curda iraniana da parte di mio nonno e di Kerman dalla parte di mia nonna, ecco, quindi c'ho anche queste altre storie che si sono intrecciate, insomma, insieme al DNA. E per tornare a quello che sono le parole, dire ad una bambina di 10 anni di parlare di terrorismo, perché l'11 settembre purtroppo per tutti gli stranieri che si trovano in Italia penso che sia una storia molto in comune, tutti sono stati interpellati, soprattutto i medio orientali o i musulmani sono stati interpellati così a scuola soprattutto. Io all'epoca avevo 10 anni, quindi non diciamo che nel mondo, soprattutto dal punto di vista politico, non poteva, certo, fregarmene più di tanto. Ed essere chiamata terrorista, quando non sai neanche che cosa vuol dire quella parola, e continuare a sentirlo, nonostante adesso ho 30 anni, sentire ancora queste cose, insomma, fa tornare indietro, cioè, penso che, allora, dov'è la mia cittadinanza italiana? Ecco, dov'è quel mio senso di identità o di appartenenza verso questa terra? E fa male. E la stessa cosa vale per chi si sente appunto chiamato negro o frocio, perché sono parole che, anche scherzando, ma diciamo, quando una persona non ha, cioè non bisogna utilizzare queste parole per scherzare, ecco. E diciamo, è passata un po' di moda, facciamo che sia
no,
passata
tu di moda. Dicevi anche una cosa molto, molto precisa in quella storia, cioè dicevi che finché va tutto bene, cioè va tutto bene, per la maggioranza va tutto bene finché si prende in giro la minoranza.
Eh sì. Sì, sì, esatto.
Cioè, questa è la cosa, secondo me, veramente, sì, poi centrata di tutto quanto. Nel senso che finché in Italia, ma credo che sia così un po' dappertutto, sono delle minoranze che vengono, diciamo, prese in giro, ma molto spesso poi da quello che viene fatto, insomma, credere, viene spacciato come una battuta, in realtà contiene una carica di violenza già insita, sì, dentro. In realtà è il primo pretesto per un'aggressione, sia anche essa soltanto verbale. Però non è che tu te la prendi, che fai questo tipo di ironia, che ti posso dire, noi in Italia per la maggioranza siamo cattolici, non è che qualcuno dice che ti chiama baciapile, sì, o comunque una cosa che per esempio dicono dei cattolici, è che in genere viene sempre fatto, come dire, nei confronti di chi è minoranza.
Sì, questo è questo molto spesso non ha voce, oppure non ha la visibilità che avrebbe, diciamo, la maggioranza, quindi purtroppo è uno schiacciare questo, le identità o le sensibilità di tanti piccoli gruppi.
Certo. Ma a te, diciamo, a parte ecco, queste situazioni, è capitato degli episodi hai già raccontato l'episodio, ecco, dato dal fatto di non essere allora cittadina italiana, ma di discriminazione o di razzismo vero e proprio, sapendo, magari leggendo il nome e chiedendo insomma, di dove sei, arrivando quindi insomma a una forma di discriminazione?
Diciamo, cerco sempre di frequentare ambienti in cui mi posso sentire con persone che abbiano una certa empatia o che una certa conoscenza. Purtroppo però sì, capita di trovarsi in posti in cui insomma, ci sono anche delle battute discutibili, però insomma, è difficile distinguere insomma, queste persone e di allontanarsi, ma il problema è che bisogna andare veramente sull'educazione, sulla formazione delle menti delle persone, perché io penso che lo stesso male, lo stesso dolore ce l'abbiano gli italiani e le italiane che da quando erano piccoli insomma si sono spostati in altri paesi. Quindi essere chiamato mafioso oppure, non so, mangia spaghetti o cose simili, insomma, faccia male ed è assolutamente normale che uno possa rimanerci male, però far cambiare le persone all'integrazione, che non è solo un'integrazione, cioè purtroppo secondo me è sbagliata anche la parola integrazione perché è stata così tanto utilizzata che non ha più senso, un po' come resilienza, che ha perso,
che basta, sì, esatto.
Ha perso veramente tutto. E quindi a me piace più chiamarla impollinazione, ecco, quindi impolliniamo con cultura, con continui scambi. Quando ai bambini o ai ragazzi gli si presentano altri studenti della loro stessa età, ma con lingue diverse, con tradizioni diverse, là succede uno scambio, là si aprono le menti da entrambe le parti, quindi secondo me devono proprio aumentare questi momenti che sono di scambio sia mentale, ma che può essere anche fisico, appunto quello che dovrebbe essere l'Erasmus. Però purtroppo, insomma, è un po' difficile perché ci sono persone che preferiscono rimanere nella loro zona di comfort e non uscire perché hanno paura, ma bisogna combattere un po' questa paura, appunto, solo grazie alla scuola si può fare questo passaggio.
A proposito di zona di comfort e di paura, arriviamo a un altro elemento della tua personalità, cioè nella tua descrizione c'è anche aspirante paracadutista.
Sì.
E io ho visto che tu ti sei lanciata qualche volta. Quindi.
Sì, una volta, sì.
Una volta. Da dove nasce questa... Cioè, non è una cosa che terminerà così, proseguirà?
Devo iniziare la scuola, però purtroppo insomma mi sono trovata nell'anno sbagliato e quindi devo aspettare un po' appunto come si comporteranno le regioni, quelle che saranno le disposizioni. A me è sempre piaciuto volare. Il concetto di volare mi è sempre piaciuto. Poi non so se è legato, adesso che ci penso, potrebbe essere legato anche, non so, al mio arrivo in Italia. Quindi, cioè, io da quando sono praticamente nata ho sempre viaggiato, diciamo, in aereo. E ho sempre amato l'aereo, sempre più della macchina, più dell'autobus, del treno. Cioè, per me l'aereo era... Non so, poi mi piace molto...
Ti piace?
Sì, gli aeroporti. Gli aeroporti sono luoghi in cui piangi di gioia, piangi di disperazione, però hai delle emozioni molto forti. Cioè, io penso che se si dovesse mettere, non so, uno strumento di monitoraggio delle emozioni, cioè, in aeroporto sarebbero... sarebbe uno studio molto, molto simpatico anche, perché io mi ricordo ogni volta che lasciavo l'Iran, per me era un dolore vuoto, quindi stavo male, però quando ci tornavo la gioia era così grande che non riuscivo a contenermi. E la stessa cosa adesso succede in Italia, o succede, insomma, quando sono stata appunto in Scozia, qui ho comunque vissuto un po', cioè, sì, è sempre bello andarsene, ma è bello tornare, è triste andare, è triste tornare, insomma, è tutto un misto di emozioni. Quindi, che forse ho associato a quello che può essere appunto il volo, e quindi spero di diventare paracadutista e di poter iniziare e finire la scuola.
Non, paura niente, zero?
No, paura no.
Forse dove ti sei lanciata? Capisco. Dove l'hai fatto questo
Salerno,
lancio?
A Salerno. E lì c'è una scuola appunto molto, insomma, molto, molto buona, e quindi, insomma, spero di riprendere presto.
Senti, io soltanto due ultime domande, adesso vediamo se poi gli amici invece vogliono chiedere ancora qualcosa. Una è se, ma padrona, anche di non rispondermi, tu hai mai votato in Iran?
Sì, se non erro, sì.
Ma hai votato lì o hai votato, diciamo, qui dall'Italia, col voto dall'estero?
No, ho votato lì. Era praticamente per, oddio, non so come si possa tradurre, è praticamente per il oddio.
Sembra degli esperti, no, Majeles, per il Parlamento, no, per il...
No, era per gli esperti, sì. Mi sa che era quello, sì. Mi ricordo che andai con le mie due cugine. È stata emozionante, uh-huh. Devo dire che era molto bella. Poi, tra l'altro, c'era anche una radio spagnola lì che mi fece un'intervista lì, non so perché, però comunque in italiano, insomma, parlai in italiano.
È bello, però, eh?
Sì.
Cioè, come cosa. No, ci tenevo perché, sai, qui parleremo, stiamo parlando abbastanza di politica ultimamente, di elezioni, di presidenti, e il 18 giugno si rivoterà ovviamente per il presidente iraniano. Non so se tu già hai deciso o ti capiterà di votare dall'Italia
No, non penso dall'Italia, no.
Certo, anche perché credo che si voti soltanto da Roma o da Milano, quindi insomma anche abbastanza, credo che sarebbe anche abbastanza complicato. Era una cosa, però ecco, poi una cosa particolare con l'assemblea degli esperti, che insomma non è proprio... Come sì, dire?
Perché insomma c'era questo fermento, no? Comunque della...
Era 4 anni fa.
Sì, se non erro, sì.
4 anni fa.
E quindi c'era questo fermento dell'andare a votare, quindi tutti erano entusiasti e ho detto, vabbè, andiamo, perché no?
A Teheran, ovviamente.
Sì.
E l'ultima cosa che ti volevo chiedere è dove ti possiamo seguire, cioè dacci qualche indicazione, canali, social, siti. Anzi, tra l'altro, tra poco c'è la settimana dell'intelligenza artificiale, giusto?
Sì, settimana prossima.
Ci sarai anche tu?
Sì, modererò anche un tavolo dove appunto parleremo del futuro dei social media. E, insomma, poi sia sul profilo Facebook che Instagram, insomma, ci sono le varie informazioni sul tema e anche, diciamo, altre, e sperando appunto di riprendere soprattutto i viaggi culturali.
Beh, certo, quindi questo sì. Quindi mi raccomando, seguiamo tutti. Io non mi ricordo se si poteva iscrivere o meno già a quell'incontro, perché me l'avevo segnato di questo che mi interessa molto, anche perché devo ammettere che non ne so tantissimo di intelligenza artificiale. Credo che sia un tema quanto mai importante.
È molto, molto importante. Bisogna conoscere la tecnologia, anche se non tecnica, perché io non conosco, cioè non so tecnicamente creare, no, certo. Però so quali possono essere appunto i limiti o la pericolosità o meno, perché gli algoritmi sceglieranno sempre di più, saranno coloro che, cioè coloro, io li chiamo, in realtà non sono persone, però sono progettate da persone, quindi se queste persone hanno dei pregiudizi, insomma, quell'algoritmo avrà quel pregiudizio verso quelle che possono essere le parole che non piacciono, appunto, che possono essere quelle che abbiamo detto prima, o categorie di minoranze che possono essere lasciate fuori, appunto.
Beh, interessante, qui Carmona ci ricorda, le parole sono piene, lo diceva Camilleri, dice anche Carlo Levi, c'è un romanzo di Carlo Levi, le parole sono pietre. Cioè, invece, io ricordo sempre invece un titolo, come al solito, geniale, del Manifesto, che al tempo dell'Intifada titolò Le pietre sono parole, secondo me. Applausi, sì. Applausi su quella. Allora, prima di salutarci, di ringraziarti, io prendo 10 secondi per ricordarvi i prossimi appuntamenti, che sono: venerdì ritorna Per la gioia dei grandi e dei piccini, Davuto Abbasi, da Teheran, e faremo la rassegna persiana, parleremo un po' di tutte le cose avvenute nelle ultime 2 o 3 settimane che non ci siamo visti, ma soprattutto sull'ultima, perché tra il caso Zarif, le intercettazioni anche lì, le elezioni che si avvicinano, il Ramadan, eccetera eccetera, ci sono un po' di cose da raccontarci, mentre domenica sera io vado avanti con la mia cavalcata nella storia della Repubblica Islamica e parleremo dello squalo, cioè Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, personaggio molto importante nella storia della Repubblica Islamica, e quindi avremo modo di andare un po' avanti. E poi, se organizzate un viaggio in Iran e dintorni, mi prenoto. Sì, ma io fino a un po' di tempo fa queste cose lo facevo, poi da un anno e mezzo siamo ogni 2 mesi stiamo sempre vedendo, ma vediamo se si può ripartire, ma insomma per ora la vedo un pochino ancora un po' lunghetta, perché qui noi faremo questo passaporto, va a capire qua che succede, ma in Iran per le vaccinazioni credo che sia è ancora un po' lunga. Allora, io vi ringrazio veramente tutti, vi ringrazio innanzitutto Pegà veramente per questo tempo che ci hai dato, anzi noi aspettiamo di seguirti, perché comunque mi sembra che, ecco, raccontando anche storie di come dire, a metà sempre tra Iran e Italia, poi non è che ci interessa poi moltissimo fare queste distinzioni. Quando ci sono persone e cose interessanti, avete visto che c'è spazio, mi sembra che siamo sempre tutti molto interessati. Infatti Francesco si dice, puntata interessante con un ospite molto piacevole, complimenti, buona serata e notte, alla prossima. Quindi io intanto invito anche Pegà a tornare quando ci saranno anche altri motivi, quindi cerchiamo insomma di collaborare. Grazie, in bocca al lupo per tutto.
Grazie mille, grazie mille. Davvero è stato bello raccontare e soprattutto scambiare quelli che sono altri pensieri, altre idee, e speriamo appunto di crearne altre.
Sicuramente, poi diciamo, mi sembra che tu hai tutta una batteria di idee, di cose da fare, non ultima quella del paracadutismo, che comunque a me
sarebbe il volo suborbitale, però ci stiamo lavorando.
Quello era quello che voleva fare Emiliano, era lui quando il presidente della regione Puglia, era quel volo suborbitale che doveva portare le cose bellissime.
Speriamo che il turismo spaziale possa partire, insomma, nel più breve tempo possibile, vedremo.
Senti, io questo lo dico a tutti, non c'entra assolutamente nulla con quello che stiamo dicendo adesso, ma per caso hai visto la serie che si chiama For All Humankind su Apple TV?
No.
Quella è un'altra, se ti piace il volo, quella è una cosa in cui si immagina che la corsa allo spazio, alla Luna, sia stata vinta a suo tempo dall'Unione Sovietica, e questo fa sì che insomma tutta la storia è raccontata tutta in un altro modo, e però c'è questa serie di programmi spaziali che si succedono negli Stati Uniti, in cui praticamente vanno tutti sulla Luna, soprattutto devono mandare incentivare le donne, e quindi c'è tutta una delle storie, alcune abbastanza inverosimili, però comunque è divertente, poi insomma bisogna pure un po' immaginare le cose. Allora, grazie Giuliana, mille grazie, arrivederci presto. Franco, grazie Pegà, grazie Antonello, grazie ancora, grazie innanzitutto di nuovo a Pegà. Allora, a presto, speriamo insomma di seguirti bene adesso la prossima. Che giorno è la moderazione del dibattito per l'intelligenza artificiale?
Giovedì.
Giovedì, non domani.
No, giovedì prossimo, perdonami. Sì, settimana prossima.
Perfetto, allora prenderemo nota, seguiremo tutto. Grazie a tutti, e con chi vorrà ci vediamo venerdì sera. Buona serata.
Ciao, grazie.